redigio.it e la storia continua. Ma guarda chi c'è in cantiere, il carpentiere e la vita quotidiana. Da apprendista a maestro. E la vita del carpentiere non era facile. Il suo lavoro lo portava a lungo lontano dalla famiglia, in paesi con lingue e usi diversi dai propri. Inoltre passava la giornata quasi sempre all'aperto, arrampicato in cima alle strutture e alle impalcature che progettava e montava per permettere ai muratori la costruzione dell'edificio. Il maestro carpentiere, che era il titolare dell'impresa che stipulava i contratti di ingaggio per la costruzione di un edificio, si muoveva in genere con il suo gruppo di operai apprendisti, ma all'occorrenza poteva assumere anche altri operai manovali nella zona dei lavori. Quando non lavorava in proprio, il maestro carpentiere faceva parte di un'equipe guidata da un architetto che seguiva dove questi veniva chiamato. Il futuro carpentiere iniziava la sua attività verso i 10-12 anni, quando veniva assunto come apprendista da un maestro che riceveva dalla famiglia del ragazzo il pagamento di una certa somma che copriva i 4 anni di apprendistato. In questo periodo il giovane si spostava con gli altri carpentieri, acquisendo le conoscenze basilari del mestiere, riconoscimento e scelta del legname, tecnica per tagliarlo e sgrossarlo, costruzione delle impalcature, montaggio e smontaggio dei vari elementi. Col tempo il ragazzo si dedicava a lavori sempre più complessi, come la costruzione di centine, armature e tetti. Poi, diventato operaio carpentiere, poteva rimanere con il maestro o andare con altri e ricevere finalmente una paga per il suo lavoro. Architetti per caso. Gli ingaggi corrispondevano alla durata del lavoro, ma potevano anche essere inferiori, limitati a un anno o ad alcuni mesi. In corso d'opera non mancavano le opportunità di dimostrare il proprio ingegno e i più capaci riuscivano presto ad emergere, diventando a loro volta maestri e persino architetti. Come si è detto, non è chiaro il percorso che conduceva gli architetti ad assumere quel ruolo. Alla direzione di opere monumentali si trovavano muratori, scultori, carpentieri, pittori, orafi, orologiai, attività diversissime e che spesso poco hanno a che fare con i problemi costruttivi. Il fatto che allora un edificio non era considerato come oggi una realizzazione unitaria, frutto di un'unica mente progettuale. La direzione dei cantieri cambiava sia per la lunghezza dei lavori, che spesso si protraevano per più di una generazione, sia per le diverse esigenze che potevano manifestarsi. Se si avevano problemi di struttura, era un carpentiere o un muratore a dirigere i lavori. Se si voleva risolvere la parte decorativa, si chiamava uno scultore o un pittore e così via. Tutto questo non deve sorprenderci, visto che nell'Ottocento uno degli iniziatori dell'architettura moderna, John Paxton, era un giardiniere e che Le Corbusier, pur essendo uno dei padri dell'architettura contemporanea, iniziò da orologiaio e non si laureò mai. Navi di pietra. L'influenza della carpenteria navale sulla tecnica costruttiva delle volte ogivali, sviluppatasi particolarmente in Inghilterra e in Normandia, nelle chiese costruite con le coperture in legno come quella di Honfleur, è stata segnalata da molti studiosi per la consuetudine che i carpentieri avevano in quei paesi di costruire indifferentemente navi ed edifici. Anche Viollet-le-Duc ha sottolineato tale aspetto e disse: «In Inghilterra, ad esempio, non si può negare che tutte le costruzioni in legno del XIV e XV secolo, ancora oggi numerose, abbiano una grande analogia con l'arte della carpenteria navale. Le disposizioni dei legni, la loro forza relativa e l'impiego frequente di sagome curve riconducono incessantemente allo spirito di chi osserva verso le tecniche di carpenteria navale». Inoltre, la stessa terminologia usata per indicare il vano longitudinale di una chiesa è chiamato appunto navata e riconduce a tale influenza. www.redigio.it e la storia continua.